Apriamo la parola in Romani, capitolo 9, tipo leggeremo tutto il capitolo dall'1 al 29, dall'1 al 24. Allora, Romani, capitolo 9. Dal versetto 1 al versetto 24. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè con i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo. Da Isacco, nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque, egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri.
Buongiorno, benvenuti a tutti noi questa mattina. Il tema di questa mattina è stranamente aggiornato, nel senso che se la discussione che andremo a fare questa mattina potesse avere un titolo, il titolo sarebbe una discussione sull'elezione. no? E forse mai come oggi, no? Questo è azzeccato. Una discussione sull'elezione che non riguarda tanto però il programma di un partito politico piuttosto che un altro, ma che riguarda piuttosto quanto la verità, una delle verità centrali della parola di Dio, una delle verità fondamentali per Dio stesso. E per cui il tema di questa mattina, il tema del brano che abbiamo letto è proprio questo, no? L'elezione e la sovranità di Dio. Ora, io immagino che molti di noi, quando incontrano un tema di questa portata, quando incontrano un tema che ha una pesantezza di questo tipo, sono impauriti. Perché in questi vicoli, in questa dimensione, è facile essere, come dire, è facile andare e cedere, è facile scambiare le proprie idee con quelle che sono le idee della parola del Signore. E allora questa mattina vogliamo farci guidare da quello che ci dice Paolo in questo testo, perché l'Apostolo Paolo, il testo che abbiamo letto, costruisce un argomento estremamente chiaro, estremamente semplice, di una linearità straordinaria su quali sono i piani di Dio per la Chiesa, per il mondo intero e per la mia e per la tua vita. In Romani 8, l'abbiamo visto qualche settimana fa, Paolo ha concluso questo suo testo in un crescendo di sicurezza, se vi ricordate. Parlava, no, della sicurezza di Dio, della sovranità di Dio, della sufficienza di Dio, e ci aveva detto in Romani 8:28, chi può separarci dall'amore di Dio? Chi può portarci via da Dio? Chi può costruire una barriera tra noi e Dio? E in questo crescendo di insicurezza, in questo crescendo di fiducia, Paolo aveva concluso: nessuno. Nessuno, nulla e nessuno può separarci dall'amore di Dio. E questo è quello che Paolo ha fatto qualche versetto appena prima. Adesso Paolo immagina uno scenario di questo tipo. Paolo ha concluso con tale sicurezza, ha concluso con tale forza. E a questo punto è come se arrivasse da Paolo qualcuno e gli incominciasse a dire: Dai Paolo, non ti sembra che tu stia esagerando un po'? Non ti pare che le tue affermazioni siano in un qualche modo inopportune? Non ti pare che questo tuo grido di trionfo, che questa tua così ferma sicurezza sia una sicurezza sostanzialmente falsa? Guarda il tuo popolo, guarda Paolo, il popolo di Israele. Dove sono le promesse di Dio per loro? Non è stato Dio un Dio che ha promesso a Israele fedeltà, benessere, ricchezza, gioia, la sua presenza? Guarda come sono ridotti. Non ti sembra che il tuo grido di forza, di sicurezza, che nessuno può separarci dall'amore di Dio, sia smentito clamorosamente dalla vita del popolo giudeo? E Paolo raccoglie una perplessità di questo tipo. E Paolo dice: no, non è così. E tu non puoi leggere la storia del popolo di Dio, tu non puoi leggere la storia di Israele come una storia dei fallimenti di Dio, perché Dio non fallisce. No, perché Dio non fallisce. Qui Paolo lo va a dimostrare, lo va a segnalare in vari modi. Dio non fallisce, Dio non può fallire mai. E Paolo dice: non è che Dio ha abbandonato Israele, non è che Dio ha abbandonato il suo popolo. Israele, versetto 4, aveva l'adozione, aveva una relazione intima con Dio. Israele aveva la gloria, cioè conosceva la presenza di Dio. In Israele c'erano i patti, c'era la legge, c'era una chiara manifestazione di quella che era la volontà di Dio. C'era il servizio sacro, cioè c'erano dei metodi opportuni per avvicinarsi a Dio, no? In Israele c'erano e ci sono le promesse di Dio, cioè l'impegno fermo che Dio ha preso per il suo popolo. È un impegno che non può essere smentito. In Israele appartenevano i padri, Capite? Cioè, c'è una tradizione, Israele non viene fuori dal nulla, c'era Abramo, Isacco, Giacobbe, uomini e famiglie su cui Dio ha riversato la sua fedeltà, su cui Dio ha dimostrato la sua vicinanza, sono in Israele, no? E soprattutto, da Israele, dai giudei, è venuto Gesù Cristo. Dio ha scelto questo popolo per mandarci il suo figlio. E non l'ha fatto, non ha improvvisato. Dio ha scelto una cultura, Dio ha scelto un tipo di carne, Dio ha scelto una tradizione, Dio ha scelto un contesto per rivelarsi in modo straordinario agli uomini. Nel contesto che Dio ha scelto, la cultura che Dio ha scelto, la tradizione che Dio ha scelto, è la cultura del popolo di Israele. Per cui state attenti. E poi c'è un'affermazione fortissima, no? Un'affermazione chiara sulla divinità, sulla potenza, sulla pienezza di Gesù Cristo, ineludibile, inevitabile, Cristo che sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Paolo dice, ecco, questi sono i privilegi di Israele, questi privilegi Dio non li ha dimenticati, tutto quello che Dio ha fatto per Israele, Dio non lo ha abbandonato, non lo ha cancellato. E Paolo dice nei primi versetti, io ho una tristezza molto forte, vorrei essere separato io stesso, piuttosto che vedere gli altri separati da Dio. Vorrei essere condannato io stesso, piuttosto che vedere gli altri condannati. Vorrei essere anatema io stesso, piuttosto che vedere il mio popolo distante da Dio, che non conosce la piena volontà di Dio. Che esempio glorioso, eh? Che esempio glorioso. Non è questo un esempio, no, dell'amore di Dio che muore, che è pronto a pagare per il bene dei suoi fratelli? E quello che Paolo fa essenzialmente dopo è approfondire un po' questo discorso, e lo fa in tre punti che vedremo questa mattina. Tre punti molto semplici che possono suggerirci in modo molto chiaro cosa significa che Dio è sovrano, cosa significa che Dio è legge. Il primo punto, dai versetti 6 ai versetti 13, ci parla, no, che Dio non smentisce mai le sue promesse. Il primo punto è che le promesse di Dio non saranno mai smentite, che le promesse di Dio non potranno cambiare mai, che le promesse di Dio non saranno sempre rispettate, confermate, realizzate. Dio non smentisce mai le sue promesse, mai, mai. Il secondo punto, dal versetto 14 al versetto 18, ci parla invece che Dio non è ingiusto ad offrire grazia ad alcuni, che Dio non è ingiusto a scegliere alcuni piuttosto che altri. Dio non lo è ingiusto. Il terzo punto, dal versetto 19 al versetto 24, ma anche più in là, è che Dio non è ingiusto perché ci considera comunque responsabili. Dio ci considera comunque dei uomini e donne e uomini, che devono esercitare una sana responsabilità. Tre punti. Dio non smentisce mai le sue promesse, mai. Dio non è ingiusto a scegliere alcuni piuttosto che tutti. E il terzo punto è che Dio non è ingiusto perché ci considera comunque responsabili. Affrontiamolo pian piano. Primo punto, Dio non si smentisce mai. Le promesse di Dio non verranno mai cancellate, non verranno mai annullate. Tutto quello che Dio ha fatto, tutto quello che Dio ha promesso nell'Antico Testamento non è cancellato come in un colpo di spugna. E Paolo dice, e Paolo parla di alcuni esempi qua, parla di alcuni esempi molto chiari. E dice, pensate ad Abramo, pensate un po' al padre della fede. Pensate a quest'uomo che è chiamato nell'incertezza più oscura ad andare via, a partire per un paese che non conosceva per obbedire alla volontà di Dio. Pensate a quello che Dio dice ad Abramo. E lui ha due figli, Isacco e Ismaele. Due figli ha Abramo. Eppure solo uno è accettato da Dio. Due figli, Isacco e Ismaele. Soltanto uno. Sia Isacco che Ismaele sono dei discendenti fisici di Dio, di Abramo. Sono dei discendenti fisici di Abramo. Eppure, malgrado questa fisicità,
malgrado tutti e due fossero, tra virgolette, il frutto del seme del padre, soltanto uno piace al Signore, soltanto uno è scelto da Dio.
Poi dice,
bene, ma qualcuno potrebbe dire, però aspetta, Abramo ha avuto due figli, Isacco e Ismaele, ma le mamme erano diverse. Dio diceva, d'accordo, se questa è una obiezione, guardiamo a un esempio successivo. Giacobbe ed Esaù hanno la stessa mamma, sono frutto dello stesso concepimento. Due figli, entrambi hanno la discendenza fisica, ma soltanto uno ha la discendenza spirituale. Dio introduce il tema dell'elezione in un modo estremamente forte. Che differenza c'è tra Giacobbe ed Esaù? Il versetto 11 ci dice che tra Giacobbe ed Esaù, no? Prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene e del male, la differenza tra Giacobbe ed Esaù è il piano e l'elezione di Dio. Non è la qualità che c'era in qualcuno, nell'uno piuttosto che nell'altro. Capite? Prima, questa decisione che Dio l'ha presa prima che loro fossero nati, prima che loro fossero concepiti. Il piano è l'elezione di Dio. Dio sceglie, Dio seleziona, Dio fa una scelta forte. E questa scelta non si basa mai sulle opere. Versetto 12, che dipende non da opere. Non dipende dalle opere. Allora, in qualche modo, ci dice qua Paolo, subito dopo, Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esaù. Cari fratelli, c'è un punto importante qui. Il punto importante è che anche per Israele c'è una differenza fondamentale tra la discendenza fisica e la discendenza spirituale. Tu puoi essere fisicamente collegato a una tradizione, tu puoi essere connesso con un certo mondo, con un certo modo di fare, tu puoi avere delle relazioni di un certo tipo che ti inducano a pensare, no? A dare per scontato alcune cose. Ma quello che Paolo qui sta dicendo, che l'appartenenza fisica, che la discendenza fisica, no? La connessione materiale, non vale niente. Quello che conta è la connessione spirituale, è la discendenza spirituale. E questa discendenza spirituale, questa relazione spirituale non è la stessa, non è sovrapponibile alla connessione fisica, alla discendenza fisica. Non è qualcosa che c'è materialmente. Pensa Isacco, pensa ai figli di Isacco, Giacobbe ed Esaù. O Abramo, Isacco ed Ismaele. Entrambi sono connessi fisicamente al loro padre, ma soltanto uno ha una discendenza spirituale. E Paolo qua introduce il tema dell'elezione, perché è proprio questo. Il tema dell'elezione è che Dio ha un piano, che Dio sceglie. E Dio sceglie in modo misterioso, e Dio sceglie in modo misterioso prima ancora del nostro concepimento, e Dio sceglie prima ancora del nostro concepimento indipendentemente dalle nostre opere. Dio non è che prevede, non è un veggente che dice guarda questa persona farà questa scelta piuttosto che quest'altra, no, Dio sceglie antecedentemente, lui ha un piano, lui ha un progetto per la mia vita, lui ha un progetto per la tua vita, lui ha un progetto per la nostra vita. Dio non è il grande improvvisatore, Dio è il grande pianificatore, Dio è il grande architetto, Dio ha un grande progetto, e in questo progetto si accede per discendenza spirituale, non per discendenza fisica.
Cari fratelli, ho amato Giacobbe, dice, e ho odiato Esaù. Cosa significa? Significa che se Dio ha un progetto per alcuni, vuol dire che contemporaneamente Dio odia altri. Vuol dire che è un Dio così bizzarro. Come fa ad amare Giacobbe e a odiare Esaù? Il dubbio, cari fratelli, qua si risolve facilmente, perché quando la parola di Dio usa il verbo odiare, non si riferisce, no, al complesso di negatività che ognuno di noi ha, che spesso ha nei confronti di qualche altra persona. Io odio una persona, nel senso che suscita in me delle emozioni negative. Quindi non sta dicendo questo. Quello che la parola di Dio dice qui è che io odio qualcuno quando lo amo meno. Vi ricordate quello che Gesù dice? Se qualcuno di voi non odia sua mamma, suo padre, i suoi fratelli, la sua famiglia, non è degno di me, non ci sta autorizzando a riversare su di loro le nostre negatività, il nostro odio. Non ci sta dicendo quello. Quello che ci sta dicendo è che nelle priorità della fede, che se io amo il Signore, tutto il resto è secondario, viene dopo. E qui Paolo dice questo: Dio ha amato di più Giacobbe e ha amato di meno Esaù. Perché? Perché nella sua volontà. Allora, cari fratelli, quando si studia questo testo, a questo punto viene un'immagine in testa, un'immagine sbagliata. È quella di un Dio che fa la conta, di un Dio che fa la conta come i bambini fanno, no? Ambarabà, cici, cocò. No, Dio non fa la conta. Dio non è uno che improvvisa in questo modo. Paolo non dice, attenzione, Paolo non dice che Dio sceglie così a caso, facendo la conta. No, non è quello. Paolo dice che Dio ha dei motivi nella sua scelta. Attenzione, perché questo è un punto importante. Paolo dice che i motivi che Dio ha non sono i tuoi motivi. Che i motivi per cui Dio sceglie non coincidono con i nostri motivi. Non ci può essere nessuna superiorità tra me credente e te non credente. Non posso essere arrogante verso di te perché sono scelto piuttosto che te, perché il motivo della scelta non è nelle mie virtù, non è nella mia bontà, non è nella mia bellezza, è in Dio. Nessuna arroganza, nessun orgoglio, nessuna superiorità. Il motivo è in Dio. Cari fratelli, è vero, la dottrina, la verità dell'elezione suscita molte domande. Noi dobbiamo considerarle tutte. Questi brani suscitano tantissime domande, però fatemi dire con estrema sicurezza, no, che soltanto la verità dell'elezione le può affrontare in modo coerente e consistente. Tutto il resto, tutte le altre alternative sono disastrose. Fatemi dire di più. Se tu togli dal quadro della verità biblica la verità dell'elezione, non hai più il Vangelo. Perché il Vangelo è il Vangelo per grazia. Il Vangelo per grazia significa che tu non lo meriti, che non c'è nulla di buono in te. Che il Vangelo per grazia è che qualunque cosa tu abbia fatto nella vita, qualunque cosa tu stai facendo adesso, qualunque sia il peso che tu ti porti, non c'è speranza per te, perché il motivo del perdono non è in te, è in Dio. Se tu togli la verità dell'elezione, non è più il Vangelo per grazia, è un Vangelo per opere. È un Vangelo per opere fa una sola cosa nella vita delle persone: le devasta, perché le inorgoglisce, le opprime, le schiavizza, le fa illudere di piacere al Signore quando in realtà si sta piacendo a se stessi. Solo la dottrina dell'elezione, il piano di Dio, la volontà di Dio, Dio che sceglie, può liberarci. Ma Gesù stesso ha parlato di questo. Il Signore Gesù ha detto questo: io conosco, dice il Signore Gesù, chi ho chiamato. Le mie pecore ascoltano la mia voce, mi conoscono. Io chiamo le persone. Cari fratelli, due cose molto semplici. Due cose molto, molto semplici. Non è la discendenza fisica che ci garantisce la nostra relazione con Dio, non è l'appartenenza a una tradizione, è la discendenza spirituale, è la fede. E l'altra cosa, che la fede spirituale a noi arriva non per caso, non in modo casuale, ma arriva perché Dio ha un progetto. E io e te siamo dentro questo progetto. Dio non è il grande improvvisatore, Dio è una persona che ha un progetto straordinario.
malgrado i nostri fallimenti, malgrado quello che sperimentiamo, Dio ce l'ha un progetto.
Le promesse di Dio non verranno mai smentite, mai. Il secondo punto è dal versetto 14 al versetto 16, perché dopo che Paolo parla della dottrina dell'elezione, del fatto che Dio sceglie alcuni piuttosto che altri, è chiaro, la prima domanda che ci suscita questa verità qual è? È questa qua, è questa del versetto 14. Qual è la domanda? Beh, ma se è vero che Dio sceglie alcuni piuttosto che altri, allora che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Paolo dice, non di certo. Non dice, Dio non è ingiusto, poiché io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dio è ingiusto? No. Dio è ingiusto nel scegliere alcuni piuttosto che altri? No. Perché Dio sta offrendo misericordia. Dio non dà giustizia. Dio sta offrendo misericordia. Dio non deve la sua misericordia a nessuno. Dio non deve la sua misericordia a nessuno. Se Dio dovesse dare la sua misericordia a qualcuno, non sarebbe più misericordia, ma sarebbe retribuzione. Ma la Bibbia dice chiaramente che la salvezza è misericordia di Dio. Dio non deve darla. Dio la dà a chi vuole, perché questa è misericordia. Immagina un signore molto ricco che decide con le sue imperfezioni, con molte perplessità, di dedicare una parte del suo reddito a dei bambini molto poveri che non avrebbero nessun futuro. E decide, fa i conti, e decide che in base alle sue condizioni, in base alla sua volontà, lui può offrire un futuro migliore a 20 bambini, non di più. Secondo voi questo signore è ingiusto perché offre la sua misericordia a 20 bambini piuttosto che a tutti? Aveva degli obblighi questo signore nell'offrire misericordia a 20 piuttosto che a tutti? No. La sua misericordia è autentica. È autentica e lui lo fa. Ora, è un paragone a volte infelice, ma è simile con Dio. Dio, data la nostra condizione, poteva fare tre cose. Poteva, da un lato, abbandonarci a noi stessi e retribuirci con quello che ci meritavamo, la morte. Tutti. Questo è quello che ci meritavamo. Questa sarebbe stata la giustizia di Dio. Che io e te avremmo ricevuto la morte. Dio avrebbe potuto fare nulla. O Dio invece, non Dio invece, avrebbe potuto salvarne alcuni per i suoi piani, per i motivi che sono in Lui, per la sua gloria. Io non so perché, ma so che il motivo c'è in Lui e so che questo mi dice che quello che questo la Bibbia mi dice che è quello che Dio ha fatto. Dio ha scelto, Dio ha selezionato alcuni. Cari fratelli, stai attento, stiamo attenti quando parliamo della giustizia di Dio. Perché se ricerchiamo un Dio giusto, avremo quello che ci meritiamo. E quello che ci meritiamo, se ricerchiamo un Dio ingiusto, è la morte. Vuoi quello che meriti? È pericolosissimo. La Bibbia dice che il salario, cioè la giusta retribuzione della nostra condizione, del peccato, è la morte. Se la salvezza di Dio riguardasse i meriti e le opere, saremmo tutti dannati, tutti all'inferno. Per giustizia, perché questo sarebbe un Dio giusto. Ma invece, nessuno può pretendere la misericordia di Dio, perché Dio ha deciso così. Il vero mistero, cari fratelli, non è che Dio salva, che Dio non salva. Il vero mistero è che Dio salva qualcuno nella sua misericordia, per i suoi motivi, per la sua gloria.
E questa è la grazia. Non è in noi, non è nei nostri meriti, è in Dio, nei meriti di Dio.
E Paolo dice, e Paolo usa due esempi qua. Paolo usa da un lato un esempio di Mosè e dice: guardate a Mosè, Dio ha avuto misericordia di lui, non doveva misericordia, l'ha avuta. E poi usa un altro esempio ancora più forte, che è l'esempio di Faraone. Ora, l'esempio di Faraone è un esempio molto forte, perché ci dice, ci esprime in modo straordinario come Dio opera. E ci dice che in un certo qual modo Dio ha indurito il cuore di Faraone. Dio ha operato nel suo cuore perché lui si comportasse in modo malvagio. Questo è l'indurimento del cuore. Nella sua sovranità Dio ha fatto questo. Altrove però, subito dopo, se noi leggiamo il libro dell'Esodo, c'è l'altra verità corrispondente, che se da un lato Dio ha indurito il cuore di Faraone, dall'altro è il Faraone stesso che ha indurito il suo cuore. Allora fatemi dire, carissimi fratelli, per farlo un po' breve qui, soltanto se io credo nell'elezione di Dio, soltanto se io credo nel straordinario progetto di Dio, le mie scelte sono scelte autentiche. Soltanto se io credo in un Dio che ha un progetto, in un Dio che elegge, in un Dio che ha un piano, in un Dio che chiama, le mie scelte sono autentiche. Perché se non credo in questo, allora sarò schiavo di qualche idolo. Fatemelo dire in modo migliore. Ci sono due o tre alternative che il mondo contemporaneo ci dà. La prima alternativa è quella del fato, cioè in pratica io e te siamo frutto, no? Siamo schiavi di un destino superiore alla nostra volontà. Questo destino è impersonale, incontrollabile, cattivo, come Edipo, no? Il mito di questa divinità che, malgrado tutto quello che gli dicessero i suoi compagni, è andato ad uccidere suo padre. No? Perché il destino voleva che si comportasse in questo modo impersonale, o come per i musulmani, come il Kismet, no? questa forza in controllo, questa orribile forza che ti porta a fare delle cose e che tu non puoi fare nulla. Questo è il fatto, il destino. Ma il cristianesimo non accetta questa visione. Per il cristiano questa visione è problematica. Noi non siamo i burattini di un fatto impersonale, noi non siamo le marionette di un'orribile forza, no? L'altra alternativa è quella del determinismo. Tu sei frutto dei tuoi geni, tu hai un cromosoma che ti dice come comportarti in un qualche modo, tu sei figlio del tuo contesto. Tu ti comporti in questo modo perché hai un contesto di un certo tipo, contesto biologico, sociale, no? La tua educazione è stata di un certo tipo, per cui ti comporti in questo modo perché in realtà stai replicando il tuo contesto. Molta psicologia funziona in questa logica. Però la Bibbia ci dice che né il fatto, né questo determinismo fluido, né questa flessibilità è la visione biblica. Noi non siamo soggetti né del fatto, di questa orribile forza, non siamo neanche soggetti al contesto. La Bibbia ci dice che io e te siamo esseri responsabili davanti al Signore e che dovremmo rendere conto di questa responsabilità. Soltanto il cristianesimo in tutto il panorama della fede ha questo equilibrio straordinario, che le tue scelte sono veramente scelte autentiche, però sono scelte autentiche perché fanno parte di una cornice più ampia che è la volontà di Dio, non perché sono al di fuori. Non ci sono alternative migliori. Cari fratelli, Dio ha scelto Mosè, ha indurito il cuore di Faraone, ma Faraone ha indurito anche il suo cuore. E fatemi dire una cosa che abbiamo già detto le altre volte. La Bibbia dice che una delle punizioni più gravi per il peccato non è la punizione, il bastonamento in diretta. Una delle punizioni più gravi per il peccato è di lasciare
che il mondo ottenga quello che vuole. Paolo parla di abbandono, una delle punizioni più forti per il peccato, una delle punizioni più forti che Dio può dare a me e a te come persona, è che otteniamo quello che il nostro cuore vuole. Perché in questa visione incontrollata, no? Noi aggiungiamo malvagità alla malvagità, disordine al disordine, punizione alla punizione. È un po' quello che succede col faraone. Dio indurisce il suo cuore, sì, ma in realtà è il faraone che sta indurendo il suo cuore, perché fa quello che il suo cuore gli suggerisce, ottiene quello che i suoi desideri vogliono. Questa è una delle più grandi punizioni. Ottenere, avere soddisfatti tutti i propri desideri, non è una benedizione, è una punizione terribile, perché questo significa che Dio ci sta abbandonando a noi stessi, ed essere abbandonati a noi stessi significa che non c'è più possibilità di futuro, di redenzione. Capite? Dio non svendisce mai le sue promesse, mai, mai. Dio non è neanche ingiusto, perché non deve nulla a nessuno. È il terzo punto questa mattina. Il terzo punto questa mattina è che Dio richiede la nostra responsabilità. Dio richiede che io e te ci comportiamo in modo responsabile, proprio perché non siamo schiavi di un'orribile forza, proprio perché non siamo soggetti di un determinismo di qualunque tipo, ma siamo dei soggetti responsabili che risponderanno a Dio delle loro scelte. Versetto dal 19 in poi. Tu allora mi dirai: perché rimproverai ancora? Perché chi può resistere alla sua volontà? E Paolo dice: piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto in questo modo? Il vasaio non è forse il padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Le cose che ci dice Paolo in questi versetti, cari fratelli, sono molto semplici e io provo ad illustrarle. Paolo ci dice innanzitutto che Dio ha dei diritti di proprietà verso me e verso te. Lui è il proprietario, lui è il padrone. E il padrone fa delle cose che ha, quello che vuole. E subito dopo, Paolo ci dice: stai attento, stai attenta. Perché noi, io e te, siamo talmente al di sotto Dio, siamo talmente al di sotto di questa persona, che non abbiamo né la sapienza, né la volontà, né l'intelligenza, e non abbiamo né il diritto di fare domande. Fatemi dire, cari fratelli, che ci sono due tipi di domande nella vita che spesso offriamo, che spesso facciamo. La prima è una domanda, come dire, che è segnata dall'umiltà, che è segnata dal desiderio, no, di incontrare realmente di un bisogno soddisfatto. È una domanda umile, è un grido di speranza. C'è un'altra domanda che si incontra molte volte nella Bibbia, che è una domanda piena di arroganza, piena di vendetta, che è una domanda piena di amarezza e di risentimento. Bene, questa domanda ci dice il Signore, ci dice Paolo, non va bene per Dio. Un atteggiamento di questo tipo, no, in modo ribelle, in modo presuntuoso, non potrà mai incontrare la risposta di Dio. Perché Dio non accetta questo tipo di cose. Vi ricordate come con Giacobbe? E quando incontra la sovranità di Dio, la cosa che fa è deve mettersi la mano, innanzi alla faccia, proprio perché non può reggere questa presenza così santa, così perfetta, così pura, così straordinaria. Però Dio non si ferma qui. Versetto 20-22. Cosa c'è da contestare a Dio? Cosa c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza a dei vasi di ira che sono preparati per la sua gloria e altri per la perdizione? Quello che Paolo sta dicendo è una cosa molto intuitiva. Mi fermo qui perché andremo, come dire, in profondità un po' difficili da esplorare in questa sede. Perché Dio ne sceglie alcuni e non tutti? Perché Dio sceglie alcuni e non tutti? Poi lo dice, vi do una indicazione breve, sintetica, perché così soddisfa di più la sua gloria. Non ci sono altri motivi. Perché questo è funzionale alla sua gloria. Perché l'Altissimo ha deciso così. Non so perché, non so perché altro. E Paolo dice dal versetto 22 al 23 che Dio ha preparato in realtà due tipi di vasi. Guardatelo questo verso perché è importante. Ha preparato due tipi dei vasi onorevoli e poi ci sono dei vasi ignobili. Ora, lo so che non ci piace, cari fratelli, ma questa è la parola di Dio. E io e te dobbiamo metterci al di sotto di essa e rispettarla. Paolo ci dice che in realtà gli orizzonti dell'umanità si divideranno, ce ne saranno due, non ce ne saranno indefiniti. Dio ha una definizione molto precisa. Da un lato ci sono i vasi nobili che Dio ha preparato per la sua gloria. E dall'altro lato ci dice la parola del Signore che ci sono dei vasi ignobili. Però attenzione, il greco qui è molto chiaro. Paolo non dice che Dio ha preparato i vasi ignobili, Paolo dice che questi vasi ignobili si sono preparati per conto loro. E questo è il grande mistero. No? Dio ha preparato i vasi nobili, ma i vasi ignobili hanno fatto tutto loro, si sono preparati, si sono preparati per conto loro, no? La loro miseria, la loro distruzione. Dio li ha abbandonati, hanno ottenuto quello che vogliono, sono responsabili delle loro scelte. Cari fratelli, vogliamo metterla in questo modo: Dio è l'autore della salvezza, della nostra salvezza, ma noi siamo gli autori della nostra perdizione. Lo ripeto, Dio è l'autore della nostra salvezza, ma noi stessi siamo gli autori della nostra perdizione. C'è molta differenza tra i vasi di ira e i vasi di misericordia. Gli uomini e le donne non sono fatte malvagie da Dio, non è Dio che le rende malvagie. Dio non dà a nessuno quello che merita. I vasi di ira sono sì per la distruzione, ma questa preparazione per la distruzione non viene da Dio, si sono autodistrutti. Come Faraone, hanno indurito il loro cuore, Dio li ha abbandonati a loro stessi. Ma i vasi ignobili sono pensati per la gloria di Dio. Cari fratelli, ecco cosa fa Dio. Dio ammorbidisce i nostri cuori a volte e opera in noi, ma a volte li indurisce. E sapete come Dio indurisce i cuori di un mondo che non lo guarda? Abbandonandolo a loro stessi, facendogli ottenere quello che vogliono. Se qualcuno è perduto, è colpa sua. Se qualcuno è salvato, il credito va a Dio. È un mistero che né la conoscenza né l'intelligenza può risolvere completamente. Ma questo mistero è la parola di Dio, è coerente con la Bibbia, è coerente con la storia, è coerente con la nostra esperienza. Cari fratelli, Dio non smentisce le sue promesse, mai. Dio non è ingiusto a offrire la grazia ad alcuni piuttosto che a tutti. Dio ci considera responsabili. Queste tre verità sono le tre verità che troviamo in questo brano straordinario. E fatemi arrivare alla conclusione. Perché quando si parla di elezione, cari fratelli, c'è il rischio, come dire, che un po' ci incensiamo. Ora, immaginate, non so quanti di voi hanno seguito in questi ultimi giorni questo dibattito molto aspro, no? Tra una coalizione piuttosto che un'altra, no? Hanno esposto il loro programma, il loro pro, il loro contro, no? Ora, immaginate che dopo, fra qualche giorno, quando si scopriranno i risultati di questa elezione, queste persone continuano ancora a pensare, a parlare, come se fossero in campagna. Elettorale, non andrebbe bene, perché quello che la Bibbia dice, sì, dice guarda che l'elezione è centrale, no, ma a un certo punto tu sei eletto per un programma, non sei eletto
per realizzare un programma. Dio non ti ha scelto perché tu contempli il fatto che sei stato scelto giorno e notte. No, devi realizzare il programma per cui sei stato scelto. Dio ti ha mandato lì, adesso realizza il programma. Immaginate se Bush, dopo tanto sforzo, è stato scelto, per 4 anni non fa altro che parlare della sua elezione. Eh no, lui è lì perché deve realizzare il programma per cui è stato mandato lì. E questo vuole Dio da noi. Dio ci dice, Dio ci suggerisce, Dio ci dà una solida fondazione, però subito dopo ci dice, guarda che adesso se sei eletto, se sei scelto, se sei un vaso di misericordia, sei lì per realizzare il programma di Dio, il progetto di Dio, non per contemplare le tue virtù. E ci sono alcune cose che provo a suggerire, che hanno colpito la mia vita. Cari fratelli, se noi comprendiamo l'elezione come ci viene presentata in questo brano, allora avremo un cuore pieno di gioia, pieno di lode. E fatemi dire, se la nostra vita manca di gioia, se la nostra vita manca di lode, se la nostra vita manca di una passione per il Signore, perché non abbiamo compreso fino in fondo, no? Che Dio, l'oggetto e il soggetto della nostra vita. Il salmista dice, non a noi, o Signore, non a noi, o Signore, ma al tuo nome si dai gloria. Salmo 115. Se ho qualche merito, se ci fosse qualche merito nella mia vita, dovrei lodare me. Vorrei che tutti voi, no, vi avvicinaste a me con rispetto, con deferenza, con reverenza. No. Il merito appartiene a Dio e Lui merita la lode, perché è Lui che ci ha salvato, non sta in noi. Fatemi subito dire, cari fratelli, che non solo la elezione ci dà passione, gioia e lode, ma soltanto se abbiamo una giusta cognizione dell'elezione possiamo vivere una vita umile. Possiamo vivere una vita umile. Molti guai, molta negatività, molti disastri nelle chiese, nella fede cristiana, cari fratelli, oggi sono dovuti a questa mancanza di umiltà che il popolo di Dio spesso ha. L'arroganza, gli atteggiamenti di superiorità, gli atteggiamenti autocentrati, sono tutte cose che fanno male al piano di Dio e a noi stessi. Però soltanto se io comprendo l'elezione di Dio e posso relazionarmi agli altri e dire, se non fosse per la grazia di Dio, come saremmo diventati io e te? Soltanto la comprensione dell'elezione di Dio ci fa essere veramente umili. Quando pensiamo alle persone incredule, alle persone immorali, alle persone che vivono nel peccato, la cosa che pensiamo spesso è che il nostro credo, che la nostra moralità, la nostra vita sia migliore della loro. Invece no, se non fosse per la grazia di Dio. Se non fosse per la grazia di Dio, dove saremmo arrivati noi? E l'ultima cosa, cari fratelli, è che soltanto se tu credi nell'elezione puoi avere speranza per te, per i tuoi cari, per i tuoi figli, per gli amici, per i conoscenti. Perché alla fine sai che la loro salvezza non dipenderà da quello che tu fai. Certo, è importante quello che tu fai, fallo meglio che puoi. Però sai che malgrado la missione, malgrado la testimonianza, malgrado l'impegno, non è la mia eloquenza che vi condurrà a Cristo, non è un esempio di un certo tipo che ti condurrà a Cristo, no, è Dio. Allora io posso pregare con estrema sicurezza, perché Dio risponde in un modo straordinario alle preghiere del suo popolo. E c'è speranza per tutti, perché io non so, Dio sa, Dio ha i suoi motivi, Dio sa. Possiamo, anche il peggiore caso, anche il caso più terribile a vista degli uomini, anche il caso più disastroso
per Dio, per noi, la speranza. Proprio perché la salvezza non è nelle nostre opere, non è in noi stessi, non è nelle nostre qualità, non è nelle nostre azioni, ma è in Dio. Malgrado quanto ignobile sia, Dio, il Vangelo, può trasformare qualunque cosa. Solo l'elezione, solo la sovranità di Dio ti dà speranza. E cari fratelli, se Dio è il responsabile, Dio ha il controllo, e questa cosa non mi deve dare fiducia, né umiltà, questa cosa mi deve né arroganza, né disperazione, né tristezza, ma l'elezione ci dà passione e gioia, umiltà e speranza. E queste potrebbero essere le caratteristiche, dovrebbero essere le caratteristiche di un popolo che vive il Vangelo, di un Dio che sceglie, che ama, di un Dio presente. Ho sentito la storia di una coppia. Entrambi insegnano in una università. Sono stati fino a poco tempo fa due atei. E loro avevano una tradizione la domenica mattina. Persone, per carità, molto per bene, buon stile di vita. Soltanto non credevano, nessuna religiosità, nessuna fede. La fede non era nei loro programmi. Una mattina, nel corso della consueta passeggiata che lui faceva per andare a comprare i quotidiani, la domenica mattina passa attraverso una chiesa storica, e sente stranamente quella mattina, per la prima volta nella sua vita, perché ci è passato tante volte ma non se n'è mai accorto, e sente degli inni che sono cantati in quella sala, in quella struttura. Spinto da una strana curiosità che non si riusciva a spiegare, perché è una persona molto razionale, molto ragionevole, non credeva in queste superstizioni, spinto da una strana curiosità entra in questo luogo, no, e ascolta l'inno. E subito dopo l'inno viene letto il brano della scrittura dove si definisce il popolo come un popolo, come pecore senza un pastore, come un popolo che è disperso, e alla fine c'è la promessa di Dio che dice: io sarò per voi un buon pastore, io mi prenderò cura di ognuno di voi. Questa cosa stranamente lo ha toccato. Arriva a casa, pensa un po', e la cosa che dice appena arriva a casa a sua moglie, lui che fino a poco tempo fa era impensabile per lui qualunque cosa, dice: sai cara, penso di essere diventato un cristiano. Questa è l'elezione di Dio, che Dio opera in modi impensabili, malgrado i nostri fallimenti, e ci chiede impegno